sia fatta la tua volontà come in cielo, anche in terra. Questa è la parola che guarderemo in questo giorno. Sia fatta la tua volontà come in cielo, anche in terra. Già i salmi ci aiutano a entrare nel desiderio di conoscere la volontà del Signore e anche di viverla, di realizzarla. Fammi conoscere la strada da percorrere, insegnami a compiere il tuo volere, dice il Salmo 142. Poi tanti altri salmi ci aiutano e tutta la Sacra Scrittura in fondo è una lettera che Dio ci comunica perché possiamo realizzare la sua volontà e lui vuol dirci anche in cosa consiste la sua volontà. Il centro di questo terzo desiderio, quindi, che esprimiamo nella preghiera di Gesù, che Gesù ci fa esprimere, è questo: la volontà del Padre, la tua volontà, quel tu è il Padre sempre, questo non lo dobbiamo dimenticare. È una volontà che occupa tutto lo spazio della creazione, il cielo e la terra, come in cielo, così in terra, lo spazio visibile e lo spazio invisibile. È una volontà che deve avvenire, che deve accadere, sia fatta, chiediamo, perché sulla terra non è ancora realizzata, o perlomeno non è ancora realizzata del tutto. Per questo diciamo sia fatta. Sulla terra dove vivono gli uomini la volontà del Padre non è ancora pienamente completata. Perché? Forse che Dio non è capace di fare la sua volontà? È troppo debole? Non sa farsi valere? Forse che Dio Padre non è Dio? Se vediamo un Dio come un Dio, come un padrone, allora questa domanda sembra anche incomprensibile, perché un Dio padrone, lui sì, la fa la sua volontà, non c'è da dirgli di compierla. Se ci immaginassimo un Dio padrone assoluto di tutto, allora non capiremmo questa domanda, perché lì realizzerebbe a tutti i costi la sua volontà. Se però vediamo Dio come padre, come papà, come amore, allora possiamo comprendere che la sua volontà sia ancora in via di realizzazione. Perché? Perché un padre è capace di attendere i propri figli. Un padre responsabilizza i figli e quindi ha anche pazienza. Un padre non fa tutto da solo, ma quello che può far fare ai figli lo fa fare a loro. Quindi la volontà del padre si realizzerà man mano che i figli crescono, man mano che lo ascoltano. Egli li vuole attirare a sé dalle strade sulle quali si sono dispersi a causa dell'idolatria e quindi pazienta. Che cos'è che impedisce il realizzarsi della volontà del Padre? È il male, è il peccato dell'uomo, il fatto che l'uomo sia fuori strada. Questo impedisce che la volontà del Padre si realizzi o sia già realizzata. E il Padre appunto non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva. Quindi la volontà del Padre sarà sempre in via di realizzazione. Finché c'è un peccatore sulla terra, la volontà del Padre sarà in via di realizzazione. Perché in cosa consiste la volontà del Padre? Consiste appunto nel suo amore di Padre. Volontà e amore sono la stessa cosa. È l'amore del Padre che si deve realizzare, perché il termine adoperato per dire volontà nel greco, probabilmente anche in ebraico non lo conosco, ma il Vangelo è scritto in greco, il termine per dire volontà indica una volontà, un, di un attimo, ma un disegno che si deve compiere, un piano, un progetto che deve avvenire. Quindi volontà del Padre è il suo amore. Ma vedremo dopo ancora, ci fermiamo al tuo, sia fatta la tua volontà. Cioè, noi diciamo a Dio Padre che Lui non deve cambiare i suoi progetti. Il nostro desiderio è che si realizzi la sua volontà, il suo piano. Lui non deve cambiare i suoi progetti. Nella preghiera lo sottolineiamo con quel tuo. Non deve desiderare qualche cos'altro, ma invece noi figli vogliamo che insista a realizzare i suoi progetti, perché appunto sono progetti di Padre, la tua volontà. Quindi con questa parola noi non vogliamo cambiare i progetti di Dio, il piano di Dio, ma vogliamo dirgli i tuoi progetti, continuali, non cambiarli. Come facciamo se non conosciamo ancora forse la volontà del Padre? Come facciamo a dirgli non cambiare i tuoi progetti? Semplicemente perché ci fidiamo di Lui, sappiamo che la sua volontà, il suo piano è un piano di Padre, è una volontà di Padre, di un Padre che ci ama, che ci vuole, che ci ha voluti. Quindi non può che essere una volontà buona, una volontà che dona pace, che dona maturità e armonia anche a noi. Sulla terra questa volontà non è ancora del tutto realizzata, dicevamo, ma in cielo sì, come in cielo, così sulla terra. Come in cielo, quindi in cielo è già realizzata. Perché? Perché in cielo non ci sono ostacoli al disegno di Dio. In cielo non ci sono gli ostacoli che la volontà dell'uomo pone sulla terra alla volontà di Dio. Là non ci sono egoismi che bloccano e intralciano l'amore del Padre. In cielo non si conosce ribellione, non si conosce il peccato, perciò la volontà del Padre in cielo risplende, e là si vede che la volontà del Padre è amore. In cielo la volontà del Padre illumina tutto, rende tutto festa e gioia. Cosa vuol dire in cielo? L'avevamo già visto quando abbiamo detto che sei nei cieli, quando abbiamo visto quella parola. Cosa vuol dire? Vuol dire nelle dimensioni che a noi sfuggono, in quelle dimensioni in cui non siamo ancora entrati e perciò non le abbiamo rovinate, là dove Satana non ha avuto e non ha influsso. E qual è questo luogo? È il cuore del Figlio. Il principe di questo mondo non ha alcun potere su di me, ha detto Gesù. Il principe di questo mondo non ha alcun potere su di me. Gesù quello che fa lo fa da se stesso, offre la vita da se stesso. Il cuore di Gesù è cielo, luogo dove la volontà di Dio, l'amore di Dio non trova ostacoli, non trova limitazioni. La vita di Gesù e la vita degli angeli di Dio che salgono e scendono sul Figlio dell'uomo è perciò il cielo, il rapporto del Figlio col Padre, il rapporto del Padre col Figlio non ha le limitazioni che ci sono invece nella terra, che sono poste dal nostro egoismo e dal nostro peccato. Sia fatta la tua volontà come in cielo, così sulla terra dove siamo noi, come nel cuore del Figlio, come nel rapporto che hai con Gesù, così anche tra di noi, così anche con noi sulla terra. Quindi è questo soprattutto il cielo che prendiamo come riferimento per vedere la realizzazione della volontà del Padre. Se diciamo come in cielo, se Gesù ci fa dire questa parola, vuol farci dire qualcosa che noi veramente possiamo vedere e contemplare, perché quello è il punto di riferimento per fare la volontà del Padre. Gesù non ci dà come punto di riferimento qualcosa che noi assolutamente non vediamo, non conosciamo, non possiamo comprendere. Il punto di riferimento c'è, è chiaro, come in cielo. E il cielo è quel luogo là, dove Dio non trova ostacoli al suo amore, quindi il cuore del figlio e il rapporto col figlio. Torniamo a vedere che cos'è adesso questa volontà. È qualcosa che Dio impone? Non sarebbe più d'accordo con la parola Padre, con la parola tua, quindi non può essere un'imposizione, non può essere nemmeno un capriccio che si inventa, perché se è Padre, la volontà del Padre può essere soltanto l'amore, perché Dio è amore. Allora questa volontà del Padre è l'amore, cioè il muoversi dell'amore dal Padre al Figlio e dal Figlio al Padre. E perché questa volontà sulla terra non è compiuta? Perché l'uomo è uscito da questo movimento di amore, da questo rapporto di amore. Quando l'uomo è uscito dal paradiso terrestre, quando l'uomo ha voluto far di testa propria, è uscito da questo rapporto di fiducia, di amore. E il Padre, ecco allora, che il Padre col suo amore che continua invece vuole attirare di nuovo l'uomo in questo movimento d'amore. E allora volontà e amore sono la stessa cosa. La volontà di Dio è l'amore che il Padre ha per noi, che desidera proprio che noi abbiamo vita ancora, che noi ritorniamo nel movimento dell'amore, altrimenti restiamo morti, la nostra vita resta senza significato. Quindi volontà del Padre è questo desiderio che lui ha, che l'uomo ritorni, questo disegno che vuole realizzare perché l'uomo ritorni nel movimento dell'amore suo. E volontà del Padre sarà quindi tutto quello che il Padre mette in atto, tutto quello che avvia, perché possa questo movimento compiersi e realizzarsi. San Paolo la esprime così, la volontà del Padre, e la esprime con la parola beneplacito. Noi l'abbiamo tradotta così il termine di San Paolo, è il beneplacito della sua volontà, cioè il Padre ha una volontà di bene per noi, ha un amore forte per noi e vuole il nostro bene. E poi la riassume con questa parola. La volontà del Padre è questa, ricapitolare tutte le cose in Cristo. Ricapitolare tutte le cose in Cristo. Cosa vuol dire ricapitolare? Cos'è il capitolo? Il capitolo è il bastone sul quale è legata la pagina del libro sacro, quello che si avvolge, il rotolo. Il rotolo ha due capitoli, uno da una parte e uno dall'altro, due bastoni. Si arrotola su di uno e si srotola dall'altro, e viceversa. Ricapitolare tutto in Cristo vuol dire, appunto, riunire tutto, riavvolgere tutto in Cristo Gesù. Perché? Perché Cristo Gesù è il cielo, è colui che ha il vero rapporto d'amore col Padre, non rovinato, non rotto da nulla. Quindi vuol dire che tutto attraverso Gesù e in Gesù deve ritornare a questo rapporto d'amore non rovinato. Questa è la volontà del Padre. E la realizza attraverso Gesù, che è l'unico punto di riferimento che abbiamo per poter ritornare in questo movimento d'amore completo e perfetto. Questo lo diceva San Paolo nella lettera agli Efesini 1:9. E nella lettera a Timoteo, la prima, capitolo 2, versetto 4, riassume così ancora la volontà del Padre. Il Padre vuole che tutti gli uomini siano salvati e che giungano alla conoscenza della verità, cioè di quella vita di Dio che è ancora nascosta agli occhi degli uomini, cioè dell'amore di Dio, che giungano alla conoscenza. E la conoscenza non è solo intellettuale, ma di cuore, quindi alla partecipazione dell'amore del Padre. In questo modo gli uomini sono salvati, salvati dalla dispersione e dall'egoismo e dal peccato in cui si trovano. Gesù nel Vangelo di Matteo riassume così ancora questa volontà del Padre. Il Padre vostro celeste non vuole che si perda alcuno di questi piccoli. Vuole salvare tutti. Ecco la volontà del Padre che noi chiediamo che si compia. Quindi potremmo riassumere ancora così: la volontà del Padre è amore per gli uomini che sono nati fuori del paradiso, fuori del rapporto d'amore con Lui. Vuole generare, potremmo dire con parole dei profeti di Ezechiele, generare figli dalle pietre. Vi darò un cuore nuovo, un cuore di carne al posto del cuore di pietra. Le pietre non rispondono. Dio vuole generare figli, avere risposta da chi adesso ancora non risponde, da chi è duro e non si lascia interpellare. Questa è la volontà del Padre mio, dice Gesù, capitolo 6 di Giovanni, dopo aver spiegato o moltiplicato i pani e spiegato un po'. Questa è la volontà, il disegno del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Che chiunque vede il Figlio e crede in Lui. Più o meno sono le stesse cose che aveva detto, che dirà poi San Paolo, ricapitolare tutte le cose in Cristo. Chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna. Questa è la volontà del Padre. Quindi il Padre farà di tutto perché arriviamo a credere in Gesù, a vederlo. E Gesù sarà innalzato proprio perché tutti lo possano vedere e perché si possa cominciare a credere in Lui. Questa è la volontà del Padre, perché vedere il Figlio e credere in Lui vuol dire entrare nello stesso movimento d'amore del Figlio per il Padre, entrare nel cielo o perlomeno trasformare la terra in cielo, realizzare sulla terra questo rapporto d'amore che c'è già nel cuore del Figlio. Gesù la continua a realizzare la volontà del Padre. Nel Vangelo di Giovanni è un continuo ritornello che Gesù continua a ripetere: sono qui per fare la volontà di colui che mi ha mandato. Cioè continuamente mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato. Non cerco una mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Vangelo di Giovanni, prima citazione, 4, quarto capitolo, 34. 5:30, poi 6:38, questa è la volontà, che io non perda nulla, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Quindi Gesù sta già realizzando la volontà del Padre, cioè sta già attirando gli uomini nel movimento d'amore del Padre, ci porta ad amare il Padre, tanto che lui la riassume così. La sua missione sulla terra: ho fatto loro conoscere il tuo nome. Gesù ci ha fatto conoscere il Padre, ce l'ha fatto amare. Questo è quello che come Gesù ha realizzato la volontà. Io vengo non per, oh Dio, non per fare, no, io vengo, oh Dio, per fare la tua volontà. Questo era già scritto in un salmo, lo ripete la lettera agli Ebrei 10. Io vengo per fare la tua volontà. e quando Gesù realizza in pieno la volontà del Padre. Lo vediamo, lo dice nel Getsemani: Abba, Padre, tutto è possibile a te, allontana da me questo calice, però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu. Ecco che Gesù lì decide di completare, di portare a compimento la volontà del Padre. Nella sua umanità sente rifiuto della derisione, del fallimento umano, rifiuto della morte, però sente che questa sarebbe una volontà che si oppone all'amore del Padre per gli uomini. E allora Gesù sceglie di realizzare questa volontà del Padre, che è di portare l'amore di Dio, portarlo dentro tutta la situazione umana, l'oppressione, dentro la violenza, dentro l'odio che egli subisce, gli porta l'amore, dentro persino la morte, che è l'esperienza di tutti gli uomini. Dentro la morte c'è ormai l'amore di Gesù per il Padre. Perciò si può dire che la morte è stata vinta, non è più un momento di paura o di fallimento dell'uomo, della vita umana, ma è anche quello un momento dove c'è dentro l'amore del Figlio al Padre. Il profeta Isaia aveva già detto, Isaia 53,10, quando offrirà se stesso in espiazione, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Già il profeta aveva detto queste precise cose che Gesù poi realizza che avvengono. Quindi la volontà del Signore si realizza quando offrirà se stesso in espiazione, quando Gesù offre la propria vita, quindi lì nel Getsemani. Il Padre questa sua volontà, la sua volontà la vuol far comprendere, la vuol rivelare a tutti gli uomini. Ha rivelato a Mosè le sue vie. Abramo l'ha trattato da amico, gli ha mostrato la sua volontà. Gesù dice ai suoi discepoli: tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. A voi. A voi è dato conoscere il mistero del regno. Ai discepoli. E solo i discepoli di Gesù sono in grado di conoscere la volontà del Padre. Solo i discepoli, perché? Perché solo i discepoli vedono la volontà del Padre realizzata nella sua vita e nella sua morte. Solo i discepoli possono vedere e quindi anche accettare la sua croce e la sua morte. Chi non accetta la morte in croce di Gesù non riesce a vedere la volontà del Padre, l'amore del Padre. Non lo riesce, e quindi non riesce a capire qual è la volontà di Dio nemmeno per la propria vita. Questo lo vediamo anche sul Calvario stesso. Uno dei due ladroni ha accettato la morte di Gesù, ha accettato che il Figlio di Dio possa morire, ha capito quindi la volontà del Padre, che è una volontà d'amore, e ha potuto dire: ricordati di me quando sarai nel tuo regno. L'altro, che non accettava che il Figlio di Dio potesse morire, non ha capito niente ed è rimasto nel suo spirito di pretesa e di egoismo, che è diventato accusa e offesa contro Gesù. Quindi per comprendere la volontà del Padre cosa bisogna fare? Accogliere la morte di Gesù, ma accoglierla realmente, lo dice San Paolo all'inizio del capitolo 12 della lettera ai Romani. Non conformatevi alla mentalità di questo mondo, ma trasformatevi, rinnovando la vostra mente, per poter discernere la volontà di Dio. Per poter discernere la volontà di Dio, non conformatevi alla mentalità del mondo, ma rinnovate la vostra mentalità. Non tenetevi attaccati alle vostre convinzioni, ai vostri modi di pensare, non capirete se non la volontà di Dio. Per poterla capire bisogna accettare di morire un po' alle proprie convinzioni, alle proprie alla propria mentalità. Questa è una preparazione necessaria del cuore e della mente per conoscere la volontà del Padre, che non la si conosce e non la si realizza semplicemente dicendo Signore, Signore. Gesù l'ha detto, non chi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre. E Gesù ancora nel Vangelo di Giovanni dice, chi è da Dio ascolta la sua voce, cioè riesce a capire la volontà del Padre, lo ascolta, gli ubbidisce, chi è da Lui, chi porta nel cuore il suo amore. E chi fa la volontà del Padre, questa volontà naturalmente, è in stretta parentela con Gesù. Questi è mio fratello, sorella e madre, dice il Signore. Ve lo dicono tutti gli evangelisti. Cioè chi entra in rapporto d'amore col Padre e si inserisce nel suo progetto di benevolenza per tutti gli uomini, questo è parente di Gesù, ha la stessa sua vita, collabora con Lui. Ecco, allora da questo comprendiamo come vivere questa benevolenza del Padre, questa volontà per tutti gli uomini, viverla costa un pochino, può costare anche a noi. Ed ecco allora San Pietro che più volte ripete queste parole, coloro che soffrono secondo il volere di Dio. Per stare nella volontà di Dio si può anche soffrire, può comportare sofferenza. Coloro che soffrono secondo il volere di Dio si mettano nelle mani del loro creatore fedele e continuino a fare il bene. È meglio, se così Dio vuole, soffrire operando il bene che facendo il male. Se così Dio vuole, può rientrare nel progetto di Dio che noi abbiamo a soffrire quando facciamo cose buone, quando li obbediamo. Insieme con me, dice San Paolo a Timoteo, prendi anche tu la tua parte di sofferenze per il Vangelo, soffri anche tu insieme con me per il Vangelo. Glielo dice due volte nella stessa lettera. Vivere nel piano, nel progetto di Dio può comportare per noi anche sofferenza. Da cos'è provocata, procurata questa sofferenza? Dal fatto che il comportamento del cristiano, proprio perché vuol realizzare, entrare in questo progetto d'amore di Dio per tutti, è un comportamento che si rivela diverso da quello di tutti gli altri. È un comportamento che può essere definito santificazione. E santificazione vuol dire purificazione da mentalità egoistiche, da modi di fare egoistici. Santificazione vuol dire dipendere dall'amore che ha il Padre, dipendere dal cielo. Questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione, dice Paolo ai Tessalonicesi. E San Pietro ancora, questa è la volontà del Padre, che operando il bene chiudiate la bocca a quelli che parlano male di voi, operando il bene. Quindi fare la volontà di Dio è un comportamento diverso da quello che si vede normalmente. E ancora San Pietro dice così che la volontà di Dio consiste in non servire più alle passioni umane, non dipendere più da quel che si sente, da quel che si ha voglia, ma è un servire l'amore del Padre, è un altro orientamento. E San Paolo ai Tessalonicesi ancora elenca, questa è la volontà di Dio, dice, dopo aver elencato vari comportamenti, e tra i vari comportamenti non far così, non far colà, evitare le impurità e le ladronerie, le avarizie e tutte queste cose, queste comportano essere nella volontà di Dio, perché queste fanno parte dell'egoismo, non dell'amore. Conclude l'elenco San Paolo con queste tre belle parole: state lieti, pregate incessantemente, in ogni cosa rendete grazie, astenetevi da ogni specie di male. Questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù. State lieti, pregate incessantemente e in ogni cosa rendete grazie. Quindi il frutto di un comportamento diverso da quello del mondo non è sofferenza, tristezza, muso lungo, condanna degli altri, no, per carità, è la letizia del cuore, la gioia, è la preghiera continua ed è l'eucaristia continua, rendimento di grazie. Il fare la volontà del Padre, poi, è detto ancora come condizione per essere esauditi nella preghiera. Chi viene esaudito? Quale preghiera viene ascoltata? Quella di chi si inserisce nel progetto di Dio, nella volontà del Padre. Il cieco nato, dopo essere stato guarito, dice agli accusatori di Gesù: se uno è timorato di Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Se fosse un peccatore, Dio non lo ascolterebbe, ma siccome deve essere timorato di Dio e deve fare la sua volontà, per questo il Padre lo ascolta. E anche San Giovanni nella prima lettera dice così: qualunque cosa gli chiediamo secondo la sua volontà, egli ci ascolta. Qualunque cosa ci chiediamo, egli ci ascolta. Però c'è quel secondo la sua volontà, gli chiediamo qualunque cosa che rientri nel suo progetto di amore e di salvezza, nel suo desiderio. Quindi se chiediamo a Dio che punisca il peccatore, non rientra nella sua volontà, non è obbligato ad ascoltarci, perché dice: voi non avete ascoltato me prima, cosa devo ascoltarvi? Imparate prima, cominciate ad amare e poi vi ascolterò. La volontà di Dio è volontà di Padre e quindi non la vuole realizzare da solo, ma chiede collaborazione a noi, ci tratta da figli e quindi ci lascia e ci fa collaborare nel suo progetto. Da questo suo amore per noi nascono le varie chiamate, le varie vocazioni, che diventano poi per ciascuno la volontà di Dio specifica. Per uno sarà una, avrà una chiamata, un compito dentro il progetto di Dio, della sua volontà. Per un altro sarà un'altra chiamata, perché un altro compito dentro il progetto della salvezza di Dio. Quindi il Padre può chiedere a me, può chiedere a te, può chiedere a un altro cose diverse, in pratica, concretamente, però tutte sono dentro in un unico progetto di amore per tutti. Così ad Abramo è stato chiesto, è stata data una chiamata, a Mosè un'altra, diversa, ai profeti un'altra ancora, agli apostoli diversa ancora, a noi, a ciascuno di noi, una chiamata diversa, ma per vivere dentro quella chiamata lo stesso amore. Per questo il cristiano, noi staremo in continua contemplazione, in continuo ascolto, in attenzione a Dio, per conoscere cosa comporta per me l'amore che Dio ha per tutti. Dio ama tutti. Cosa vuol dire questo per me? Cosa comporta per me nella mia situazione? Cosa chiede Dio a me perché collabori a questo suo amore? E questo ce lo chiediamo appunto perché siamo sicuri che Dio è Padre, che ci coinvolge nella sua opera d'amore. Lui non agisce da mago, da padrone, dicevamo, perché non vuole, non è e non vuole essere padrone, non lo accetterà mai. Ricordate quando il figlio prodigo si è presentato a dire a suo padre: mettimi tra i tuoi servi. Quel padre non ha accettato di metterlo tra i servi, perché il padre non accetterà mai di essere padrone. Quindi non ci tratta come un mago che realizza una sua volontà con la bacchetta magica, anche se noi non vogliamo. Egli ci tratta da figli e ci coinvolge, ci responsabilizza come figli. Allora noi staremo in contemplazione dei modi di fare del Padre, lo contempleremo attraverso Gesù, perché è di Gesù che il Padre ci ha detto ascoltatelo, ascoltate Lui. E quindi staremo in ascolto, un ascolto disponibile. Prima di ascoltare diremo, Signore, sono disponibile a quello che mi chiedi, sia fatta la tua volontà, mi dispongo, chiedimi quello che vuoi. Questo è l'atteggiamento del cristiano. Allora potremmo riassumere così questa preghiera, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Potremmo riassumerla, si realizzi il tuo amore per tutti gli uomini, come l'ha realizzato Gesù morendo in croce. Così anch'io mi offro ogni giorno a portare il tuo amore dentro tutte le situazioni degli uomini che io incontro. Sia fatta la tua volontà. Mi dispongo a portare il tuo amore dentro tutte le situazioni, prendendo l'esempio da Gesù, che è il cielo. Così anch'io vivrò sulla terra quello che già si vive in cielo, la stessa obbedienza, lo stesso amore, la stessa carità. Fare la volontà del Padre, l'ho già detto, non è una tristezza, ma, lo dice un salmo più volte, il Salmo 118, nella tua volontà è la mia gioia. Quando ci inseriamo dentro a questa volontà d'amore del Padre, lì è la gioia dell'uomo, la nostra gioia. Ecco, concludo con una preghiera che c'è all'inizio del secondo libro dei Maccabei. Il Signore conceda a tutti voi volontà di adorarlo e di compiere i suoi desideri con cuore generoso e animo pronto. Sia lodato Gesù Cristo.